Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come ho fatto nelle altre celebrazioni, vorrei anzitutto suscitare nel vostro cuore un sentimento di gratitudine per il Signore. Domenica prossima, come abbiamo già annunciato, sarà la giornata della Bibbia. Il Papa ha istituito al termine dell'anno della misericordia questa giornata e il nostro arcivescovo ha deciso che in tutta la diocesi si celebrerà nella prima domenica di Quaresima. Giornata della Bibbia vuol dire pensare alla parola di Dio. Questa parola che è importantissima, che è luce per i nostri passi, come dice la stessa scrittura, noi la riceviamo gratuitamente tutte le volte che vogliamo. Quando il nostro cuore si rende accogliente, questa parola scende per cambiare la nostra esistenza. Dobbiamo ringraziare il Signore per questo. E qui collego l'altro pensiero che tante volte vi suggerisco, che è quello di un cammino di fede, quello che facciamo di domenica in domenica, che non è fatto di flash, di episodi che vengono così casualmente nella nostra vita, ma è un cammino. Tappa dopo tappa seguiamo il Signore. E il tempo durante l'anno, abbiamo vissuto questo lungo segmento, primo tratto, composto di 8 settimane, che cosa vi dicevo all'inizio, no? È una cosa un po' rara. Questo primo segmento è stato importantissimo. Se soltanto pensate alle ultime settimane, vedete come si tratta proprio di un cammino che siamo stati invitati a fare. Come se Gesù ci avesse preso per mano in queste domeniche, domenica dopo domenica, celebrazione, messa dopo messa, per farci fare questo cammino. Ricordate anzitutto il Vangelo delle Beatitudini, poi la settimana seguente l'affermazione di Gesù: voi siete sale, voi siete luce. Poi la parola di Gesù sui comandamenti: non sono venuto ad abolire i comandamenti ma a dare compimento. E poi domenica scorsa, bellissima, la parola che abbiamo sentito, che ci diceva: sei figlio di Dio, devi essere perfetto come Dio. E insieme questa perfezione che si realizza con la carità. La carità verso Dio, chiaro, e poi la carità anche tra di noi. Dunque, il cammino era questo, un nuovo stile di vita, un modo nuovo di pensare e di scegliere le beatitudini, che ti fanno diventare quello che devi essere, quello che sei per il battesimo e la cresima, sale e luce. Nell'osservanza dei comandamenti, che sono la strada che devi percorrere, ecco allora la terza domenica, per essere perfetto, ecco il Vangelo di domenica scorsa. E voi state già pensando: e oggi come colleghiamo questa parola che abbiamo ascoltato oggi con questo cammino? Ma è evidentissimo, Gesù ci dice delle cose molto forti, molto importanti, molto serie, come anche in questo momento un discorso veramente forte, quello che abbiamo sentito, ma ci dice anche delle parole bellissime di consolazione. Queste parole che noi abbiamo sentito sono importantissime e noi o ci crediamo, se no possiamo buttare tutto a mare tranquillamente. Ma quando Gesù dice: Dio sa ciò di cui avete bisogno, questo mette la nostra anima in una condizione di assoluto riposo. Se Dio sa tutto, non c'è bisogno neanche che io glielo ricordi. Dio sa quello che mi è necessario. E guardate, avete sentito Gesù che parlava di vestito, che parlava di cibo. Possiamo allargare il ventaglio di tutte queste cose alle realtà che fanno parte della nostra vita. Può essere il lavoro, può essere la casa, può essere l'armonia, può essere lo studio, gli esami, la tesi. Tutte le cose che ci riguardano sono conosciute da Dio. Da Dio che ci ama, da Dio che pensa a noi, da Dio che provvede. La preghiera d'inizio della messa, quella che ho scelto, la seconda, non la prima, che erano le due proposte di oggi, ce lo dice proprio in apertura, no? Avete il foglio, potete vedere, Dio tu vedi e provvedi, e questo è bellissimo. E guardate, io ripeto, l'ho già detto ma lo ripeto, questo è oggetto della nostra fede, deve essere oggetto della nostra fede. Io questo lo devo credere con tutto il cuore, che io non sono abbandonato a me stesso sulla faccia della terra, che non vado ramingo allo sbando nella città degli uomini, ma che la mia vita è guidata dal Signore, che sono amato in un modo unico da Lui nonostante le mie infedeltà e i miei peccati, che non fanno retrocedere la misericordia del Signore. Voi comprendete che se pensiamo così, la nostra vita assume tutto un valore differente, perché sì, il Signore lascia la croce, chiaro, questa parola non ci dice vi toglierò la croce, Gesù questo non l'ha mai detto, però il Signore ci assicura che al momento opportuno verrà tutto quello di cui abbiamo bisogno, la forza, la capacità di sopportare, la capacità di impegnarci e tutto quello che ci è necessario per andare avanti nella vita di tutti i giorni. E allora ci avviciniamo, ecco, con maggiore attenzione a questa pagina, proprio con questa disposizione positiva, direi, no? Perché che cosa c'è di più bello che sentire queste parole dette direttamente dal cuore di Gesù? Gesù, ripeto, fa però un discorso serio. Anche allora facciamo un passo indietro, recuperiamo tutto il discorso anche noi. E il discorso serio che fa Gesù è questo dei due dei, delle due possibilità di adorazione che abbiamo noi. Da una parte c'è Dio e da un'altra parte ci sono i soldi. Da una parte c'è il Signore e dall'altra parte questa ambizione che tutti abbiamo nel cuore ad avere, a possedere. Ci sono stati, sapete anche voi, adesso non è il momento di fare letteratura italiana, ma ci sono anche delle pagine di letteratura italiana che stigmatizzano, ridicolizzano questo atteggiamento, no? Dell'accumulare roba, dell'avere sete soltanto di possedere. In realtà noi siamo importanti non per quello che abbiamo, ma per quello che siamo. E Gesù ci dice, ecco, davanti a te due padroni. Questi due padroni entrambi chiedono adorazione. Entrambi vogliono l'esclusiva della tua anima. Però dice Gesù, mentre da una parte Dio ti dà la vita, te la conserva, ti dà la sua benedizione, la sua grazia, la sua misericordia, il suo perdono, i soldi, i beni non ti danno questo. La tua serenità non è indipendenza del conto bancario, dei soldi che tu hai conservato, assolutamente no, dice Gesù. Però Gesù condiziona tutto questo a due fattori. Un fattore è esplicito nel Vangelo di oggi. Tutto questo avviene a chi? A tutti? No. A chi cerca il regno di Dio e la sua giustizia. La condizione perché noi possiamo ricevere dalla mano misericordiosa e provvidente del Signore tutto quello che c'è necessario è che noi cerchiamo Dio. Cercare il regno significa cercare Gesù Cristo, desiderare Gesù Cristo. Ma se io metto fuori Gesù Cristo dalla mia vita e la mia attenzione è alle cose materiali, è chiaro che il Signore non mi può aiutare, ma perché ho voluto io, non perché l'ha deciso Lui. E l'altra realtà è questa che tante volte sentiamo, commentiamo, ascoltiamo anche dai mezzi di comunicazione sociale. La terra, così come Dio l'ha strutturata, ha la possibilità di sfamare e di far vivere bene tutti i 7,5 miliardi di abitanti che oggi sono vivi. Però che cosa succede? Che molti hanno accentrato questa ricchezza. La ricchezza è in mano di pochi che sono straricchi e c'è chi invece non ha nulla, ma questo è frutto di quello che noi abbiamo costruito. Sapete tutti che sono stato il mese scorso in pellegrinaggio in Messico a Guadalupe. Bene, all'uscita della città c'è una cosa impressionantissima per noi. 10 chilometri, mentre la macchina faceva 10 chilometri, da una parte e dall'altra c'erano le favelas. Impressionante. A parte il fatto che lì non le chiamano favelas, ma le chiamano paracadutisti. Questa gente arriva ai margini della città senza sapere, loro non sanno da dove arrivano, quindi da tutte le parti del Messico, e costruiscono delle case che sono delle baracche di cartoni, di lamiera, un po' di mattoni, agglomerati impressionanti, dove la gente vive senza luce, senza acqua, senza fogna, cercando di aggiustarsi come è possibile. Vi dico anche una cosa bellissima: in mezzo a tutto questo ci sono le chiese favelas. La gente non si costruisce solo le baracche in questo modo, ma in mezzo alle loro case costruisce pure le cappelle, le chiese, in quel modo lì, con lamiera, con eternite, con cartone, costruisce anche la chiesa. Ed è bellissimo questo, no? Bellissimo nella eccessiva crudeltà della situazione. Tu passi e vedi che ogni tanto in mezzo alle favelas c'è questa chiesa, una cappella con una croce magari di legno, o come abbiamo visto delle bandierine, perché probabilmente era la festa del santo di quella parte della favela. E voi poteste dirmi: sì, sappiamo già che nell'America Latina, nelle grandi città soprattutto, ci sono queste realtà. Sì, però non so se sapete che l'uomo più ricco del mondo è messicano, è quello che ha in mano tutta la telefonia, eccetera eccetera. E allora vedete, ecco, questo ci dice il Signore: ci sono i poveri, quelli che hanno bisogno, ma io non ho dato questa disposizione al mondo, questo indirizzo all'universo, che molti siano ricchissimi e poi ci sia una massa di persone che siano povere. Questo dipende da noi, dipende da come noi orientiamo la nostra vita. Dunque, due condizioni: quella di seguire Dio, e allora Dio provvederà a te, e quello di essere attento a non accumulare inutilmente nella tua vita. Quando io ero piccolo, in quel periodo a Cagliari c'erano ancora dinosauri e tutta quella storia lì, e quando ero piccolo raccontavano i nostri sacerdoti la famosa storiellina dell'asinello che aveva due padroni. Sicuramente l'avete sentita, e comunque ricordarla fa bene. L'asinello aveva un padrone, poi un altro aveva chiesto di poterlo usare, e l'asinello ha fatto un ragionamento da asinello. Che poteva fare, poverino? Ha detto: ah, benissimo, lavorerò di mattina dal primo e mangio, poi vado dal secondo e mangio. Ma i padroni non hanno fatto il ragionamento da asinello, perché non erano asinelli. Il primo ha detto: beh, adesso questo ha lavorato e va a casa del secondo, gli darà da mangiare. E il secondo ha detto: questo arriva all'ora di pranzo, avrà già mangiato, e io lo faccio lavorare tutta la sera. Insomma, la cosa è durata una settimana, perché poi l'asino è morto, giustamente, no? Lavorando senza mangiare. Ed è questa l'immagine della nostra vita, di una vita che non sceglie quale Dio deve adorare, quale Signore deve seguire. Noi dobbiamo essere delle persone che scelgono nella loro vita qual è l'indirizzo da dare alla loro vita. Con una parola difficile, anche per i ragazzi e per i giovani, ma che spieghiamo subito, questa scelta si chiama opzione fondamentale. Vuol dire: io devo fare una volta per sempre, una volta buona, la mia scelta di Gesù Cristo. Sono cristiano, sono battezzato, sono cresimato, ho ascoltato il Vangelo, seguo Gesù Cristo. Che ci sia una scelta radicale di Gesù. E allora la mia vita prende questo indirizzo che abbiamo sentito nelle beatitudini, nell'essere sale e luce, nell'osservanza dei comandamenti, nella ricerca della santità, della perfezione, e nel ricevere dal Signore tutto quello che ci è necessario. Dice: ma anche per lo studio? Anche per lo studio. Se tu non confidi nelle tue capacità, ma apri anche la dimensione del tuo lavoro, del tuo impegno, del tuo studio alla dimensione, alla luce della grazia, il Signore ti aiuta anche lì. Uno è studiare col peccato grave nel cuore, uno è studiare con la grazia di Dio e con i doni dello Spirito Santo. Provate che vedete. E allora, ecco, così ci avviciniamo alla conclusione. Potrebbe essere sorta nel vostro cuore questa domanda: dunque, se una soldi va male? No, Gesù non dice questo. Gesù dice che non possiamo legare il cuore alle cose materiali. Gesù dice: dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. Il mio tesoro non è in banca. Il mio tesoro non è nello scrigno dove ci sono i gioielli di famiglia. Il mio cuore è e deve essere con Gesù. E questo è molto importante per noi. Dalla mia esperienza, come ho fatto stamattina anche, vi racconto che la mia catechista, erano due sorelle famosissime, magari qualcuno di voi le ha conosciute, nel quartiere di Castello, donna Bibi e donna Pepita Amat. Donna Pepita, che è la mia catechista di prima comunione, e allora le cose erano serie. Che cosa faceva? Insegnava come maestra elementare a Sant'Elia. Prima di andare a Sant'Elia col tram, perché allora appunto c'erano i dinosauri, quindi c'era ancora il tram che partiva davanti alla cattedrale e arrivava fino al Poetto, veniva al negozio nostro, faceva la spesa, una bella spesa, chiedeva di essere accompagnata con queste borse di tela che ancora mi ricordo al tram, e poi andava a fare lezione. Quella spesa, sapete, era la spesa per le famiglie dei suoi bambini, per le famiglie di quei ragazzi poveri, allora Sant'Elia era Sant'Elia, di quei ragazzi poveri che aveva a scuola. E mio babbo diceva sempre: a donna Pepita non basta lo stipendio, non basta lo stipendio per fare quel lavoro lì. Vedete? Allora, come quello che noi abbiamo, se lo viviamo bene, se lo prendiamo come un dono di Dio e lo condividiamo e facciamo delle opere buone, questo diventa uno scalino che ci avvicina a Dio, non che ci allontana da Dio. Adesso continuiamo la messa con questi due sentimenti: Signore, grazie per tutto quello che mi hai dato, per le capacità, per i doni di grazia e di natura, anche per la disponibilità, perché guardate, noi mangiamo tutti, ci vestiamo tutti, siamo tutte persone che hanno un tetto, andiamo a scuola, lavoriamo, chi più chi meno, salute. Ecco, grazie Signore per tutto questo. E poi anche: Signore, apri il cuore, il mio cuore, perché io veda il bisogno che c'è vicino a me, che io possa condividere quello che mi hai dato con una parola, un sorriso, un incoraggiamento, e se c'è bisogno anche dando una mano. E credo che questo piacerà molto, molto molto al cuore della Madonna Santissima, che ama tutti con particolare tenerezza, come fa Gesù suo figlio, ma in modo particolare ha un amore esclusivo per gli ultimi e per i poveri. Sia lodato Gesù Cristo.